Con Eugenio Montale arriviamo alla conoscenza di uno dei poeti più importanti non solo del Novecento italiano, ma di tutto quanto il Novecento europeo. E la figura di Montale biograficamente è una figura abbastanza sfaccettata, ma se vogliamo anche abbastanza poco letteraria, almeno per come siamo soliti intendere questo tipo di parola. Montale ha una formazione tutt'altro che letteraria, infatti nasce in una famiglia di commercianti di prodotti chimici, nasce a Genova nel 1896. La sua è una giovinezza che trascorre soprattutto tra il capoluogo Ligure e la zona delle Cinque Terre, soprattutto Monterosso, dove c'è ancora una villa che era stata molto frequentata da Eugenio Montale, non soltanto già giovane, ma anche da uomo maturo. E il nostro Montale studia come ragioniere, si diploma in questo tipo di branca di studi e quindi non è affatto un letterato che ha seguito un corso di studi, diciamo così, adatto per scrivere poesie, per commentarle, per vergare delle recensioni, ma è una persona che ha fatto tutt'altro tipo di studi, molto più di natura tecnico-pratica. Oltre alla tecnica, diciamo così, della partita doppia, Montale ha anche imparato la tecnica del canto, una bella voce di baritono, ha studiato per diversi anni per diventare un cantante lirico e negli anni 10, quando è praticamente poco più che adolescente, passa molto del suo tempo, quando non lavora per la ditta di famiglia, a leggere all'interno della Biblioteca Civica Berio, proprio di Genova. Arriva però anche per lui l'anno della guerra. Montale viene arruolato 21enne e parte per il fronte sul Carso e poi andrà anche in Trentino. Quando si congederà tornerà a casa sua a Genova e negli anni 20, praticamente al rientro dalla Grande Guerra, scoprirà in se stesso un'arte che oggi si è un po' persa, quella del recensore. Tra le tante opere recensite, sia in poesia sia in prosa, noi gli dobbiamo una recensione molto molto illuminata, molto importante al romanzo di Italo Svevo, La coscienza di Zeno, che fino a quel momento non aveva meritato molta attenzione da parte della critica letteraria italiana e quindi chiaramente aveva avuto poco riscontro dal punto di vista del pubblico. Nel 23 conosce Roberto Bazlen, detto più familiarmente Bobby Bazlen, che è di Trieste e quindi grazie a questo tipo di contatto con una realtà mitteleuropea da pochissimi anni diventata italiana, proprio Trieste e la zona limitrofa alla città, Montale inizia a comprendere, a leggere e a voler approfondire i temi che tutto sommato per certi versi troveremo anche all'interno delle sue poesie che egli sta già scrivendo, perché di lì a qualche anno pubblicherà la prima grande sua raccolta, ovvero Ossi di Seppia, che uscirà nel 1925. La frequentazione con Bazlen gli apre dei mondi nuovi, ad esempio la lettura di Kafka, la lettura di Svevo, la lettura di Joyce, cose, diciamo, temi e libri che sicuramente saranno molto utili per la sua maturazione spirituale. Quando il fascismo prende piede, il nostro Montale dichiara pubblicamente, apertamente, il suo antifascismo. Egli è contrario a tutto ciò che è preordinato ed è sicuro, a ogni dottrina che vuole salvare l'uomo dalla perdizione. Secondo lui è impossibile salvare l'uomo dalla propria perdizione, quindi è inutile credere in un fascismo, in un nazismo, in uno stalinismo, che sono soltanto dei venditori di parole vuote per quello che lo riguarda. Negli anni tardi, negli tardi anni 20, passa da Genova a Firenze, dove trova impiego presso uno dei principali luoghi della cultura fiorentina, il Gabinetto Vieusseux, gabinetto nel quale c'è una ricca biblioteca che viene affidata proprio alla cura e alla direzione di Montale. In quegli anni, quindi a cavallo tra gli anni 20 e gli anni 30, Montale si troverà all'interno di un mondo culturale, quello fiorentino, soprattutto della rivista che si intitola Solaria, che che fa capo a un caffè famosissimo, le Giubbe Rosse, caffè nel quale si trovavano tanti giovani poeti e letterati fiorentini, appunto a cavallo tra gli anni 20 e 30. Lì viene a contatto con due donne importanti della sua vita. Una è una ebrea americana, Irma Brandeis, che poi nel 38 dovrà lasciare l'Italia a causa dell'introduzione delle famigerate leggi anti-ebraiche, le leggi razziali promulgate da Mussolini, e la seconda donna della sua vita sarà la cosiddetta Mosca, soprannome con cui egli chiama Drusilla Tanzi, una donna molto minuta che poi sposerà circa 30 anni più tardi. Chiaramente nel 38, con l'adozione di queste leggi e con l'attenzione sempre più forte del regime fascista alle persone che non la pensavano in quel modo, il nostro Montale rifiuta di prendere la tessera del Partito Nazionale Fascista e per questo viene licenziato dal gabinetto Viesseux. Passerà gli anni a cavallo tra l'inizio e la fine della Seconda Guerra Mondiale, un po' dandosi da fare come traduttore, soprattutto dall'inglese. E poi tornando un po' a Genova e facendo, diciamo, un po' anche la spola con la Svizzera. Sono anni, quelli della Seconda Guerra Mondiale, o subito prima, molto ricchi dal punto di vista creativo. Difatti, nel 1939 esce la seconda raccolta poetica dopo Ossi di Seppia, che si intitola Le Occasioni. E invece nell'immediato dopoguerra, praticamente nell'anno 1950-55-56, prenderà vita La bufera e altro, una grande riflessione, di nuovo una raccolta di poesie che contiene una grande riflessione sul momento passato dall'Italia e da tutto quanto il mondo durante la Seconda Guerra Mondiale, ovvero la bufera che ha coinvolto tutti quanti, volenti o nolenti. È una vita che si fa un po' più semplice, quella del dopoguerra, perché dopo aver lasciato questa sorta di pellegrinaggi in giro per l'Italia e la Svizzera, Montale si stabilisce, direi in modo definitivo o quasi, a Milano, dove diventa collaboratore del Corriere della Sera, per il quale scriverà più di 1500 articoli, soprattutto di critica musicale. Ecco, qui si vedrà molto chiaramente il suo studio giovanile del canto lirico, che metterà a frutto proprio per le colonne del Corriere della Sera. Negli anni tardi 50 e 60 è ormai un poeta notissimo a livello internazionale e per questo motivo alla fine degli anni 60 viene nominato senatore a vita. Alla fine degli anni 60 e nei primissimi anni 70 Montale dà alle stampe ulteriori raccolte importanti, Satura e Diario del 71 e del 72. Grazie a queste opere, che praticamente costituiscono una sorta di coronamento del percorso poetico e di riflessione, diciamo così, contenutistica sulla vita, nel 1975 Montale, ormai già anziano, verrà chiamato a Stoccolma per ricevere il premio Nobel per la letteratura. Penultimo italiano a riceverlo perché nel 1997 sarà Dario Fo a meritarlo. Morirà dopo aver curato l'edizione di tutte quante le sue opere a Milano nel 1981.